facciamo un percorso di 9 serate, inferno, purgatorio e paradiso, la prima cosa che dobbiamo aver presente è che tema della Divina Commedia non è l'aldilà, o meglio, nella forma della descrizione di un viaggio nell'aldilà, visitando inferno, purgatorio e paradiso, ci viene consegnata una visione, un giudizio, un modo di vedere l'aldiquà. La Divina Commedia è questo tentativo riuscito, pazzesco, di un uomo che, guardando le cose dal punto di vista dell'altra parte, guardando le cose dal punto di vista di Dio, ce le rende conoscibili, ce le rende amabili, rende piena di speranza e di bellezza la vita. Tema è la nostra vita. Ho sempre detto anche ai ragazzi a scuola che se fosse per sapere che cosa c'è dall'altra parte, non va la fatica di leggere un testo così. Quando andiamo di là, vediamo cosa troviamo e chi se ne frega. Non è... No, non si tratta di questo. Non è una curiosità su come è fatto l'aldilà. È una curiosità su come è fatto l'aldiquà, su chi sono io, su che cosa voglia dire amare, lottare, soffrire, dar la vita per qualcosa per cui valga la pena, e peccare, e sbagliare, e sentirsi perdonati, insomma. A tema c'è quello che ci sta più a cuore. Per facilitare questa, che mi sembra l'osservazione fondamentale, cito la pagina con cui sempre a scuola ho cominciato lo studio della letteratura, quando mi veniva affidata una nuova classe. Io ho sempre insegnato agli istituti tecnici, terza, quarta e quinta, e quindi ogni anno ricevevo una nuova terza. La mia prima ora di lezione consisteva nella lettura e nel commento di una pagina, non di Dante, ma di Machiavelli. Qualcuno ovviamente me l'avrà già sentita citare, ma ripetita iuvant, dicevano i latini, che non è viva la Juve, ma le cose ripetute giovano, sono utili. Machiavelli, anche lui fiorentino, anche lui esule, in una famosa lettera che tutti conoscerete, la lettera a Francesco Vettori, descrive la sua giornata di esule. La descrive come una giornata passata ordinariamente nella bassezza di abitudini di poco conto. Lui, molto pesantemente, dice di passare le giornate ingaglioffendosi. Parla di vesti quotidiane piene di fango e di loto, sporche, e racconta che la sera, però, quando ritorna a casa, quando rientra nel suo scrittoio, nel piccolo studio dove può finalmente godersi la lettura dei grandi, dice che lasciate quelle vesti quotidiane piene di fango e di loto, mi metto panni reali e curiali e, vestito condecentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui. Bene, leggendo queste righe ai ragazzi dicevo sempre: vedete ragazzi, si tratta di questo. Se io vi sfido, se volete, l'ora di italiano, l'ora di letteratura quest'anno sarà esattamente questo. Io, che ci sono già stato, perché il mio lavoro di insegnante è questo, io vi accompagno nelle corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente potrete cibarvi di quel cibo che è l'unica cosa per cui siete venuti al mondo. Perché non di solo pane vive l'uomo, di pane vivono anche le galline. L'uomo invece non di solo pane, ma della verità, del bene, della bellezza si ciba. Certo, ci vuole il coraggio di essere vivi, virtù rara. Ci vuole il coraggio di essere vivi, cioè bisogna che lasciate fuori dalla porta, e lo dico stasera a voi, bisogna che lasciamo fuori là sulla strada quella veste quotidiana piena di fango e di lotto. Cioè provate a entrare qui vestiti condecentemente, con panni reali e curiali. Cosa vuol dire? Vuol dire vivere, entrare a quest'ora, entrarci consapevoli della propria dignità, col cuore in mano, via, consapevoli dell'ampiezza del destino cui siete chiamati, almeno dell'ampiezza del desiderio con cui Dio vi ha messi al mondo. Questo vuol dire panni reali e curiali, avere coscienza della propria grandezza, della grandezza delle domande che ci muovono, che ci urgono, che ci feriscono. Perché se entrate qui così, non potrete che uscirne diversi, cambiati. Perché? Perché io vi porto nelle corti degli antichi uomini, e prosegue Machiavelli, dove io non mi vergogno di chiedere loro la ragione delle loro azioni, ed essi per la loro umanità mi rispondono. Capite? Mi rispondono. E allora ai ragazzi e a voi stasera dico, tutto il problema è qui. Se siamo qui con il coraggio delle nostre domande, delle nostre attese, dei nostri desideri più profondi, più veri, perché allora non sarò io a darvi le risposte, io ho già da tribulare a cercare le mie, figuratevi se mi occupo delle vostre. Ma la cosa che posso fare è questa: vi porto nelle corti degli antichi uomini, in questo caso vi porto da Dante, dove a lui potrete fare le domande che vi premono, dove a lui potrete consegnare le ferite della giornata e della vita, il dolore che portate, le gioie che vivete, le consolazioni di cui godete e le speranze che avete per il domani, ed egli per la sua umanità vi risponde, così come risponde tutto, perché poi ci vuol poco a capire che se è così, se la vita è questo dialogo, tutto risponde, tutta la letteratura risponde, tutta l'arte risponde, tutta la natura risponde. Come dico sempre, spero di arrivare anch'io un giorno a potermi accorgere con familiarità che persino l'acqua, il sole, aere et nubilo et omne tempo, tutto risponde. Anche le nuvole, anche l'acqua che cade in questi giorni, e i fiori, e il mare, il cielo e le stelle, tutto risponde. Secondo l'esempio che ci ha lasciato quel gran santo, che non a caso è all'origine della nostra letteratura, perché nessuno lo può negare che il Cantico delle Creature è il primo testo della letteratura italiana, sulle tracce di quel santo e di santi della grandezza di Dante si possa arrivare a sentire la realtà buona, buona, fatta per me. Quando dico, qualche anno mi è capitato di insegnare religione e dicevo ai ragazzi, se riuscissi a insegnarvi a star davanti alla vita così, che meraviglia, in un mondo che vi insegna soltanto a essere cinici, se non disperati, potersi alzare al mattino, aprire la finestra, come insegna il libro della Genesi, e poter dire è cosa buona, e poi andare allo specchio e guardarsi e poter dire è cosa molto buona, come fa Dio quando crea, che di ogni cosa che crea dice è cosa buona, quando crea l'uomo dice è cosa molto buona. Poter stimare la vita, l'esserci delle cose e l'esserci mio guardato per la grandezza che ha, comunque indipendentemente da quel che poi riesco a vivere, a non vivere, gli sbagli, non sbagli. Sarà interessante fare questo percorso intravedendo nella proposta di Dante quella che secondo me potrebbe essere definita la chiave di volta di tutta l'opera, che è proprio la misericordia, magari qualche accenno già stasera lo faremo, il perdono. Bene, entrare dentro la lettura di un testo così, allora sì, non ci lascia come siamo entrati, allora sì, comincia a intessere un dialogo che ci accompagna tutta la vita, spero. Per me è stato esattamente questo, quando a 11 anni incontrai Dante in quel frangente famoso delle scale della storia lì, non la ripeto, devo non ripeterla, quando l'ho incontrato a 11 anni e ho scoperto che si trattava di questo dialogo, è chiaro che non ne sono più uscito, non sono diventato un esperto, semplicemente non sono più uscito da questo dialogo con Dante e con tanti altri che ha accompagnato la mia vita e mi ha aiutato a bene. L'altra cosa che voglio accennare è all'origine, al punto che fa nascere l'opera, cioè com'è che è venuta l'idea a quest'uomo di scrivere la Divina Commedia? Perché è l'altra grande premessa che ci permette di entrare di schianto nel vivo del testo. Lo accenno soltanto, tutti gli incontri che abbiamo fatto già, su questo ho insistito abbastanza, lo riprendo un attimo per i nuovi. Ecco, bisogna aver presente che Dante scrive la Divina Commedia come esito di un percorso, di alcune cose che gli sono accadute. Una cosa che gli è accaduta, e la sintetizzo così: Dante, uomo medievale, come, mi viene da dire, come ogni uomo medievale, vive una intensità, vive con intensità e anche con chiarezza proprio, con chiarezza intellettuale, la coscienza di che cos'è lo scopo della vita. Faccio sempre l'esempio: se incontrando Dante per strada a 20 anni gli aveste chiesto che cosa farai oggi, che cosa tieni su la giornata di oggi, perché ti sei alzato stamattina pieno di slancio, di voglia, ti sei vestito, ti sei lavato, sei uscito, cosa cerchi, che cosa cercherai veramente oggi? Bella domanda, eh? Dante vi avrebbe risposto con una certa sicurezza, credo, ma come? Cercherò di essere felice, cercherò di fare in modo che si compia il mio destino, il destino grande di cui ho come un presentimento fin dalla nascita, da sempre mi è chiaro, di essere fatto per cose grandi. I termini giusti sarebbero di essere fatto per l'infinito e per l'eterno. Ripesco apposta Leopardi, che ci aiuta molto in questo senso: per l'infinito e per l'eterno. Io inseguirò anche oggi, negli incontri che avrò, nelle cose che vedrò, nel bene di cui godrò, nel male con cui farò fatica, nel dolore che magari mi toccherà, piuttosto che nella gioia di una sera tra amici, cercherò di rintracciare il destino buono per cui sono venuto al mondo. Cosa vuoi che faccia? Ecco, questo sentimento allora fu familiare a generazioni intere, a popolazioni intere. E basterebbe citare San Francesco, San Bernardo, insomma una serie di personaggi che documentano proprio questa sensibilità diffusa. Non fu un'epoca né migliore né peggiore della nostra, sia chiaro, non voglio fare l'apologia del Medioevo. Dico che, e lo dico con sicurezza, dico che è stato un tempo in cui gli uomini hanno sentito familiare l'urgenza di realizzarsi come uomini e perciò di conoscersi in profondità, conoscere la struttura del loro cuore, della loro ragione, e poter perciò saper dire con un minimo di sicurezza, con un minimo di consapevolezza, che cosa vogliono dire le parole fondamentali della vita: il bene e il male, il dolore e la gioia, la verità, la menzogna, la fatica e il riposo, l'amicizia, la donna, la morte, la vita. Fu familiare a quegli uomini e a quei giovani alzarsi al mattino e ricercare nelle pieghe e nelle piaghe della giornata una risposta a questo desiderio. Dante, che porta in ogni giornata questa domanda, che vive questa attesa, che sente la vita come promessa di un bene grande, sente anche in qualche modo un mistero, insomma, bisognerebbe leggere e commentare la Vita Nova, lo farete voi, sente che tutta l'attesa di bene infinita che lo muove sembra condensarsi in un rapporto particolare, in un incontro sentito così significativo da poterlo, da averne come un presentimento forte di bene, di felicità appunto. È l'incontro con Beatrice, rispetto al quale incontro Dante, ripensandolo, pensandoci, lo dice introducendo la Vita Nova, lui lo sente come è proprio un presentimento che ha. Ma vuoi vedere che questa ragazza, questo incontro, questa donna, cui peraltro non si è ancora dichiarato, vuoi vedere che questa donna è il punto in cui si condensa tutta la promessa di bene della vita? Perché siamo fatti così, eh? Perché è vero che siamo fatti per la verità, per il bene, per la bellezza, per rintracciare questo in tutte le cose, ma accade che c'è un punto della vita affettivamente così decisivo come da rendersi addirittura facile sacrificare tutto il resto per quel punto lì, perché lì si capisce che avverrà o è già avvenuto qualcosa di decisivo. Lì si condensa l'attesa di bene, la promessa cui la vita attende risposta. Bene, Dante la sente proprio così, quella ragazza, e dice innanzitutto che il pensiero di lei già gli cambia la vita. Vita nuova, venuta di cielo in terra a miracolo mostrare, così potente, così forte da illuminare la vita di un bene assoluto. Tanto che quando penso a lei non mi rimane inimicizia alcuna e mi è facile perdonare, dice così, e a qualsiasi domanda mi venisse fatta riuscirei a rispondere soltanto amore, amore, come legge decisiva della vita, non come legge, come fatto decisivo che illumina tutto. Bene, Dante, che sente il rapporto con Beatrice così, a un certo punto la incontra, avviene questo saluto, insomma tutta la storia che sapete, il saluto che non ha saluto, che poi non era un saluto, era un sorriso, e ci stava bene secondo i canoni dell'epoca e del tempo, lo racconta, ma la sostanza del fatto è questa: lei gli si, in qualche modo gli si dichiara, gli dice, è come se gli dicesse: sì Dante, è vero, hai fatto bene a tenermi d'occhio tutto questo tempo, hai fatto bene ad aspettarmi, perché sono io sono Beatrice, capace, a cui è affidato il compito di salvarti, cioè di renderti beato, felice. Io sono il termine, dice Dante, ho visto i termini della beatitudine, sono la possibilità di bene per te. Bene, questa ragazza che lui, di cui lui ha questo presentimento di bene, che attende per tutta la sua giovinezza, che a un certo punto incrocia per strada, gli si dichiara, gli dice di sì, e perciò sembra a un certo punto far arrivare a portata di mano la felicità tanto attesa, questa stessa ragazza che addirittura ha chiarito il desiderio, lo ha reso più limpido, più trasparente, più intenso, muore. E ecco, in questa morte è la nascita della Divina Commedia. Se non si capisce questo, io credo, non si capisce niente. Non la scrive per diletto, non la scrive perché non ha niente da fare, non la scrive perché è in esilio e allora deve guadagnarsi il pane e fa il poetastro. Dante scrive la Divina Commedia perché ha bisogno di capire. Che cosa ha bisogno di capire? Ha bisogno di capire se la vita sia un'immensa presa per i fondelli, un'immensa tragedia, oppure sia anche dentro e attraverso quella morte, sia una grande esperienza di bene. Dante, di fronte alla morte di Beatrice, è costretto a chiedersi, uso sempre le parole di Leopardi per chiarezza e per sinteticità, perché lì ci è stato consegnato il dramma della vita in modo inarrivabile, il grido di Leopardi è lo stesso di Dante di fronte alla morte di Silvia, alla tomba di Silvia: o natura, perché di tanto inganni i figli tuoi? Perché non rendi poi quel che prometti a loro? Ma è possibile che veniamo al mondo con questo infinito desiderio? Dante, poeta del desiderio, ho voluto chiamare i miei libri per questa ragione. Veniamo al mondo con questo desiderio di infinito, di grandezza, di bene, di eternità. Lo vediamo realizzarsi, sia pure in modo fragile, ma così decisivo, così vero, che ci avvince, ci trascina, ci attrae in modo decisivo, tanto che ne godiamo, e godendone la vita diventa una cosa buona, e poi sul più bello la morte sembra dire l'ultima parola su tutto. La morte, non solo la morte di Silvia, la morte di Beatrice, non è solo la morte, come dire, cronologica, quella che ci aspetta tutti alla fine, è di più ancora, è una morte che è dentro le cose, dentro tutte le cose sembra essersi un'attesa di bene infinito e insieme la sua contraddizione, la sua negazione. Tutto sembra portarci verso il cielo e il cielo resta inarrivabile. Il problema è capire e sentire questa domanda, non come una domanda filosofica, non come una domanda poetica. Il problema è se è vero o no, che è la nostra domanda, perché parte tutto da qui, come dicevo all'inizio. Se siete qui e sentite questa domanda come una roba per poeti o per intellettuali, vabbè, abbiamo passato una bella sera insieme, arrivederci, ma chi se ne frega. Se invece siete qui e sentite che la morte vi riguarda, ci riguarda, perché moriremo tutti, muoiono le nostre donne, i nostri figli. Tutto ciò che amiamo sembra trascinato dal tempo verso la rovina, una invincibile rovina. E questa morte che attende tutto alla fine sembra già dentro le cose, nella tristezza della giornata, nella malinconia, nel dolore che si prova, nella fatica che si fa a essere quel che si vorrebbe essere, nella vergogna che si prova per l'inadeguatezza di quel che, per l'incoerenza, per il male che c'è dentro le cose, come un baco che le rovina sempre. Tant'è che la domanda vera, la domanda universale, la domanda che Dante ci costringe a fare è proprio questa: ma ci sarà qualcuno, constatato questo, ci sarà qualcuno capace di salvarmi, cioè di tirar fuori la mia vita dal sepolcro. E ragazzi, a scuola, quando si comincia la storia, eccetera, dico sempre, ragazzi, io non so se siete cristiani, battezzati, non me ne frega niente, e lo dico anche a voi stasera, ma ditemi la verità, esiste una questione più interessante di questa? Esiste questione più decisiva di questa? Esiste indagine più urgente alla vita, ma alla vita di ciascuno, di questa? Sapere se è vero o no che uno ce l'ha fatta. Perché se uno ce l'ha fatta, c'è qualche possibilità anche per me. E questa notizia ci ha raggiunti. Tutti, almeno qui da noi, forse tra nel cuore dell'Africa nera, o questa notizia non è ancora arrivata, arriverà. Si chiama missione quella di andare a portare questa notizia, ma noi l'abbiamo saputa tutti. C'è uno che, dicono le cronache del tempo, i giornali di allora, si chiamano Vangeli, dicono che uno ce l'abbia fatta. Non c'è questione più interessante di questa. Almeno per me, io che ho compiuto 60 anni, in questi 60 anni ho umilmente cercato di andare a sapere se era vero, perché se è vero, ragazzi, è fatta. Se è vero, vuol dire che la morte non è l'ultima parola, vuol dire che la mia mamma io la rivedrò, punto, tutto il resto lascia il tempo che trovo, vuol dire che il male che c'è, il tradimento che c'è, e l'incoerenza che c'è nel rapporto con mia moglie, con i miei figli, con i miei amici, non è l'ultima parola. Ci si può amare superando di schianto anche quel bago lì che c'era dentro e vincerlo. A me interessa questo, perciò leggo la Divina Commedia, e vi giuro, lo scopriremo, la Divina Commedia è esattamente la proposta di questo. Perché Dante, quando gli accade il fattaccio, la cosa incredibile è che non si ferma, non piomba nel nulla, nella disperazione. Dice una cosa grandiosa, dice: evidentemente c'è qualcosa che non ho capito. Provate a pensarci, ma ragazzi, insomma, mi viene, ragazzi, abbiate pazienza, ma ce n'è tanti comunque. Provate a pensarci, ragazzi, a questo gli crolla il mondo, gli muore quel punto lì di speranza, di bene, eccetera, e dice non che sfiga, non ma allora è tutto un casino, allora è tutto una... No, dice qui c'è qualcosa che non ho capito. Si fida dell'attrattiva buona che tutta la realtà ha su di lui, si fida del proprio desiderio al punto da dire: ci deve essere qualcosa che non ho capito. Adesso faccio questa promessa. Prima prova a capire, sistema tutta la sua storia, la rilegge, insomma scrive la vita nuova, proprio come percorso in cui tentare di capire, ma non capisce. E allora finisce, chiude questo tentativo umilmente ma anche coraggiosamente dicendo, vi ricordate? Questa ve la segno come l'unico compito delle 9 puntate è mandare a memoria queste 5 righe, perché se lo fate avete in mano la chiave per entrare nella Divina Commedia, se no rimane chiusa proprio. Perché lui, alla fine di questo tentativo di capire, dice: non capisco, e scrive queste righe: appresso a questo sonetto apparve a me una mirabile visione. Era santo, quindi aveva visioni, non quelle che pensano i miei studenti che si faceva le canne, perché lo trovano scritto in certi libri, che si faceva le canne. Appresso questo sonetto ebbe una mirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero promettere di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potessi più degnamente trattare di lei. Cioè, non scrivo più niente, giuro, e lo ha fatto, finché non avrò capito quello che adesso non riesco a capire. più degnamente vuol dire finché non avrò scoperto il segreto di quella misteriosa presenza e di quella misteriosa scomparsa. E se questo, insomma, mi dedicherò la vita a questo, siccome la sai veracemente, sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, cioè se il Padre Eterno mi fa campare abbastanza, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto di alcuna. E qui è la dichiarazione della nascita 10 anni dopo della Divina Commedia. Dante, qui è un mistero, è veramente un mistero della fede, un mistero della santità, è un mistero dello Spirito Santo. Dante sente 10 anni prima di scrivere la Divina Commedia di essere chiamato a un compito impressionante: dire di una donna quello che non poteva essere detto prima di lui, cioè prima del cristianesimo. Dire di una donna ciò che non poteva essere pensato in tutte le religioni, le letterature, le filosofie, tutto quello che volete voi, prima di lui, prima di allora, prima che 1300 anni di cristianesimo facessero maturare nel popolo cristiano il sentimento certo di che cosa fosse Maria, di che cosa fosse la Chiesa, di che cosa fosse nella Chiesa il sacramento del matrimonio, cioè la presenza della donna nella vita dell'uomo. La mulieris dignitatem, l'idea che vedremo di sviluppare nel percorso, che Beatrice sia stata per Dante il modo con cui Cristo lo ha raggiunto, abbracciato e salvato. Questa mi sembra, questo è il percorso che lui ci invita, che lui fa su se stesso, e quando lo ha fatto, e perciò ritiene di aver capito, e perciò ritiene che una luce nuova possa essere gettata sull'essere, sulla storia, sulla sua storia personale, ma sulla storia del mondo intero, torna e ce la racconta, viene a prendersi per portarci a fare lo stesso percorso, lo stesso viaggio. Mi pare che si debba essere attenti a questa premessa, perché è proprio l'unico modo per entrare, perché allora capite, e ci avventuriamo nel testo. Adesso io non so come fare, perché come facciamo? Vabbè, tiriamo mattina, dai, si va a lavorare domani mattina dritti. No, nel senso che a me, se comincio nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che alla diritta via era smarrita, la spiegazione di questi tre versi di solito mi occupava un quadrimestre, e quindi voi capite che adesso sono un po' in difficoltà, no? Però andiamo per cenni, poi ve la godrete voi, insomma, qualcuno magari prenderà questi libretti dove queste cose sono dette diffusamente, e gli altri potete leggere direttamente la Divina Commedia. Io vi do la chiave di lettura, insomma, perché quando Dante dice nel mezzo del cammino della nostra vita mi ritrovai, che cosa sta dicendo? Sta dicendo tutta la grande premessa che ho fatto prima. È come se dicesse: ragazzi, c'è un punto di partenza, tenete presente che il primo canto è il grande prologo a quello che è il viaggio che comincia alla fine all'inizio del secondo, poi realmente all'inizio del terzo. Adesso lo vediamo bene. Ma il primo in particolare è quello in cui Dante dice: ragazzi, c'è una premessa da fare che non posso non fare. Guardate che non succede niente se non vi mettete nella posizione giusta. E la posizione giusta qual è? È proprio quella di un uomo che, per bene che gli vadano le cose, arrivato pure a metà del percorso, cioè all'apice della parabola della vita, nel mezzo proprio, 35 anni, e lui compie 35 anni proprio nel 1300, anno peraltro del grande primo giubileo della storia cristiana, lo riprenderemo nelle prossime serate, anno perciò della misericordia, anno per eccellenza della salvezza, ma nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Vuol dire, ragazzi, guardate che potete anche avere tutte le cosine a posto, la salute si va bene, tutto sommato un lavoro ce l'ho, la mogliettina c'è, c'è tutte le robine, ma se aveste tutte queste cose e non aveste il senso delle cose, a che serve? A che serve avere a posto le cose? È l'anno, tra l'altro, in cui perfino per la sua vita personale è l'anno in cui raggiunge, fa carriera, raggiunge, è investito dalla carica politica del governo di Firenze. Cioè, proprio lì, in quell'anno lì, è come se dicesse, e allora con quel male e con quella morte incombente sulle cose, mi posso accontentare che le cose vanno bene? Ma siamo seri e partiamo con realismo dal dato più chiaro che c'è, che se dipende da me, se dipendesse da me, per quel che io posso dire di me stesso, la cosa più seria che posso dire è che da me stesso sono perduto, mi ritrovo in una selva oscura, ho bisogno di una luce, ho bisogno di una verità, ho bisogno di un bene grande che non mi do da solo non combino niente, ho bisogno, perché questa morte, questo male è dentro le cose, e la cosa più seria che posso dire di me stesso è proprio questa, che nel mezzo del cammino, quando tutto sembra andar bene, viene su un grido invece, bisogna che qualcosa salvi la vita e la renda grande. Perché vivere senza questa chiarezza, vivere senza scopo, vivere senza consapevolezza di un destino buono per sé e per gli altri, è come essere già morti, zombie. Il Vangelo diceva case che sembrano case, sepolcri imbiancati, case che fuori sembrano da vivi e dentro è da morti. Tant'è amara che poco è più morte una vita così. Ma, dice Dante, vi devo raccontare che cosa è successo dopo che mi sono accorto di questo, perché incredibilmente, proprio dalla consapevolezza di questo bisogno, è cominciato tutto. Bene, sappiate allora che mi sono reso conto di questo male che è in me, di questa debolezza, di questo bisogno. E allora che cosa ho fatto? Bisognoso di trovare una luce, cosa ho fatto? Ho tirato sulla testa, guardai in alto e vidi le sue spalle, le spalle del colle, vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Ho visto che una luce da qualche parte c'è, bisogna raggiungerla, questo sì, ma la luce c'è. La prima grande considerazione di Dante, incredibile da un certo punto di vista, così medievale, perciò così cristiana, è che una luce c'è, bisogna raggiungerla, ma non è, la partenza non è un atto di sfiducia, è un grande atto di fiducia, di lealtà. Se è vero che c'è una tenebra, vuol dire che c'è una luce per cui siamo fatti, vuol dire che c'è una luce da raggiungere. Guardai in alto, certo, bisogna alzare la testa. Bisogna avere il coraggio di alzare la testa. Chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo, dice un salmo. La condanna dell'uomo è questa, il male è questo, non avere il coraggio di alzare la testa verso le stelle. Guardai in alto e vidi le sue spalle, cioè vidi il sole, vidi il punto di luce. E allora, dice Dante, cosa ho fatto? Ho fatto quel che fa un uomo normale, se sentito il peso della tenebra vuol raggiungere la luce intravista, comincia a camminare verso quella luce, si riposa un attimo e poi dice adesso quattro salti, vado su là dove c'è la luce. Ma, come sapete, una lonza, un leone e una lupa gli impediscono il cammino. Proprio il colle che sembrava, non sembrava, che è il luogo della salvezza, si rivela però anche il luogo della condanna. E così, analogamente agli antichi, la parabola dell'uomo Dante è proprio la stessa dell'Icaro antico, che mi piace sempre citare come sintesi della comprensione che gli uomini hanno avuto allora di se stessi. Certo che sentivano la vita come un labirinto, come un dedalo, come una follia incomprensibile. Certo che sentivano il sole come punto di arrivo necessario alla vita. Bisogna raggiungere il sole. Certo che ci hanno provato, facendosi ali di piume di uccelli e di cera. Ma quel tentativo è fallito miseramente. Perciò sentirono tragica la vita. Sentirono tragedia la vita. Dante analogamente fa lo stesso percorso, la selva oscura, il colle illuminato dal sole, il tentativo di arrivarci e il suo fallimento, perché le tre fiere e in particolare la lupa lo rigettano nel fondo della selva, fino a esserli lì per morirne. Io fui per ritornar più volte volto, viene ricacciato nel profondo della selva. Ma questa è la cosa veramente, l'esplosione dell'inizio, è proprio quella novità assoluta che è posta, almeno come oggetto di un desiderio, di un'attesa, che è posta dalla domanda che ho fatto prima: ma ci sarà qualcuno o qualcosa capace a quel punto lì di intervenire, di dire no, si fa tutto questo percorso, ma quando si arriva lì? Quando si arriva lì e si muore, quella non è l'ultima parola. Tre giorni dopo ne è uscito Dante, il cristiano Dante, che poteva, se fosse stato come gli antichi, la Divina Commedia finiva lì, nella stessa parabola e nella stessa tragedia. Invece, tra gli antichi e Dante è avvenuto il cristianesimo. È accaduto un fatto posto da Dio, non posto dagli uomini, non un'invenzione, non una filosofia, non una poesia, non un ragionamento, non nuove idee, non nuovi discorsi, un fatto, cioè quello che la teologia chiama incarnazione. Che Dio, avuta pietà del tentativo di questi uomini che continuavano a lavorare per aria a piombar giù, a un certo punto ha detto: non gliela possono fare, scendo io a dir loro: ragazzi, avete ragione, siete veramente fatti per l'eterno e per l'infinito, avete ragione, siete veramente fatti per il sole, per quella luce, ma non la potete raggiungere. I vostri tentativi sono nobili, sono giusti, stimabili, ma non gliela potete fare. Sono venuto io sono quel ponte che per generazioni avete cercato di costruire tra voi, tra l'effimero momento che passa e le stelle, perché questo è il vostro desiderio, questo è il vostro compito, di questa pasta siete fatti. A questa domanda dovete rispondere: se l'effimero di cui siamo fatti, se i capelli del nostro capo stanno a cuore a qualcuno, se siamo o no rapporto con le stelle. Bene, Dio entra nella storia per dire sì. E allora accade a Dante quello che non poteva accadere prima, e cioè che lì, nel punto in cui la morte sembra vincere, è posta una presenza inaspettata, immeritata, inimmaginabile, imprevista, così assolutamente imprevedibile, come fu la venuta di Gesù, che infatti capirono solo quelli che non avevano fatto previsioni, quelli che non avevano fatto calcoli, i pastori, i poveri di spirito. Dante è così povero in quel momento che è pronto a riconoscere quella presenza e ad aggrapparcisi. Non capisce neanche di che cosa si tratta, sente però di aver uno davanti a cui poter finalmente affidare, consegnare il proprio bisogno. Dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'uomo certo, non so chi sei, non so bene di te niente, sembrerebbe una cosa ma forse sei qualcos'altro, ma fatto sta che chiunque tu sia non ho nulla più da difendere. È un povero di spirito, un povero è quello che non ha più niente da difendere, come sono i nostri ragazzi oggi, bellissimi per questo, sono poveri, non hanno più niente da difendere e ho solo da gridarti e da consegnarti il mio miserere. Qualcuno abbi pietà di me, chiunque tu sia, abbi pietà di me, non capisco bene cosa puoi fare, non so che cosa farai, ma abbi pietà di me, non ho altro che questa possibilità, consegnarmi e consegnare il mio bisogno ad uno presente. La prima, ripeto, la prima parola di Dante nella Divina Commedia, cioè la prima parola della vita, infatti è la prima parola della Messa. Confesso a Dio Onnipotente che da me stesso non vado veramente da nessuna parte, per mia colpa, mia grandissima colpa. Perdonatemi, abbiate pietà di me. Su questo dico subito, andiamo verso la chiusura, ahimè, dico subito un'osservazione che mi sembra, ci sto lavorando molto per la ragione che alla fine vi dirò, la questione della misericordia. Credo che se scrivessi adesso questi tre libri forse li intitolerei Dante, poeta del desiderio e della misericordia. Poeta del desiderio, cioè della cantore della grandezza del nostro cuore, ma cantore anche della grandezza di Dio che gli si è fatto incontro. Perché provate a pensarci un attimo, che cos'è quell'intervento nella storia se non Dio che si mostra come misericordia, come pieno di compassione per l'opera delle sue mani. E allora la Divina Commedia è esattamente questo, l'apologia della misericordia di Dio, il canto del bene che è la vita, non in virtù delle nostre capacità, ma in virtù dell'amore con cui Dio ha investito l'uomo dall'atto della creazione all'atto della ricreazione che avviene sempre, ogni giorno. Perché se tiriamo ancora il fiato, se siamo al mondo, è per la pazienza di Dio, è per la misericordia di Dio. Se si alzerà il sole domani mattina, sorprendetevi, perché è un atto della misericordia di Dio, San Francesco. Sorprendetevi, non vi è dovuto, non ci è dovuto, neanche che si alzi il sole domani mattina. E che sia una sorpresa e rendersi conto che è la misericordia di Dio che tiene su tutto. Allora, tutta la Divina Commedia che cos'è? È proprio il fatto che da me non ce la posso fare, l'Icaro antico, e invece interviene, lui interviene, e così Virgilio gli si presenta, e quando lui gli dice qualche tu sia d'ombra d'uomo certo, Virgilio gli spiega, guarda che sono Virgilio, e Dante, no, Virgilio, ma non ci posso credere, quel Virgilio che io ho amato tanto, tu sei venuto a prendermi, ma incredibile, Dio mi è venuto, lo dirà alla fine, mi è venuto a prendere attraverso le cose che amo. Dante amava due cose, le donne e la poesia, e lì c'è la poesia. E Virgilio gli dice, cosa gli dice? Sto parafrasando il primo canto, non potendolo leggere. Che cosa gli dice Dante? E cosa ci sentiamo dire noi stasera? Avete ragione, ragazzi, avete ragione. Siete fatti per l'infinito e per l'eterno. E se alzate la testa vi accorgerete che il sole si alza ogni mattina e qualcosa dell'infinito e dell'eterno è già dentro le cose. Bisogna conoscerlo, bisogna, come dire, incontrarlo carne della vita. Bisogna sbatterci il muso, bisogna poterlo abbracciare, bisogna poterlo conoscere così. Bene. Per conoscerlo così bisogna fare un viaggio, un lungo viaggio. E Virgilio dice a Dante, Dante, te pensavi che con quattro salti, cioè con lo sforzo, con la tua buona volontà, saresti riuscito a salvarti? Non funziona così. Come dico sempre, il grande messaggio di questo primo canto è: caro mio, la vita non conosce scorciatoie, devi fare tutto il percorso, mi spiace ma è così, non ci sono scorciatoie, bisogna, a te conviene tenere altro viaggio se vuoi campare desto loco selvaggio, perché la bestia per la quale tu gride non lascia giammai fuggire anima viva, ma tanto lo impedisce che lo uccide. Guarda che non ce la puoi fare, Dante, qui non si scherza più, la vita è una roba seria, vuoi venirne fuori? Non è che ci sono molte alternative, o questa morte, o far questa fine preda della lupa, oppure tentare di fare tutto il percorso. E tutto il percorso cos'è? È che devi scendere nella profondità del tuo cuore. L'unico viaggio che vale veramente la pena fare nella vita non è mica quello di girare il mondo facendo i surfisti della vita, come diremo di Ulisse. L'unico viaggio che vale la pena fare è stare al tuo posto, cioè stando alle circostanze in cui Dio ti ha messo, andare così in profondità da trovare in te, nella profondità di te, un richiamo, una capacità di guardare, di conoscere, di amare, che ti viene proprio dall'incontro con Lui. Devi scendere nelle profondità di te stesso e guardare in faccia tutto il male di cui sei capace, di cui è fatta la tua vita, si chiama inferno. E poi, in un lungo cammino di redenzione, di purificazione, di conversione, gradino dopo gradino, tentare di purificarti da quel male. E guarda che si può fare, sai? Si può fare. Si può fare lasciandosi semplicemente abbracciare dal perdono di Dio, il purgatorio, la grande cantica della misericordia, come vedremo, e vedrai che in questo modo avrai accesso al bene, accesso a pezzi di paradiso su questa terra, su questa terra. Però devi fare tutto questo percorso, c'è tanto, tanto da imparare, tanto da guardare, tanto da conoscere, e pian piano vedrai che cambi, cioè a un certo punto ti ritroverai che addirittura con facilità, in modo quasi naturale, ti verrà di riconoscerti in corsa per afferrarlo, e ti chiederai: ma com'è possibile? Dante, nel primo canto del paradiso, vi ricordate che chiedeva a Beatrice: Dio, boh, ma come stiamo andando forte, ma stiamo andando a una velocità pazzesca, ma come mai? E Beatrice dice: ma non te ne accorgi, non hai capito che il percorso che hai fatto nel purgatorio ti ha reso puro e disposto a salire alle stelle, cioè ti ha riconsegnato alla tua condizione originaria, e perciò fatto da Dio per raggiungere Dio, è nella tua natura di essere così in corsa verso di Lui. Questo è il paradiso, quel movimento incessante verso la verità dell'essere, e perciò verso una luce sempre più chiara, sempre più chiarificatrice della vita e delle asprezze della vita, fino a scoprire che tutto ciò che ci appare così contraddittorio, faticoso, doloroso, è come tenuto insieme da un'unica radice. Vi ricordate, ma lo faremo nell'ultima sera clamorosa, io credo che di aver visto che tutte le cose che appaiono all'esperienza come squadernate, cioè divise, senza senso, senza rapporto tra loro, io vidi come legate con amore in un volume. Io ho visto la verità, ciò che ci appare, ciò che apparentemente è diviso, diabolico, in realtà non è quella divisione che vince. Tutto è tenuto insieme e salvato da un amore più grande, da un amore che ha salvato tutto. Io l'ho visto e sono venuto a raccontarvelo e a facilitare anche per ciascuno di voi questo percorso, che è un cammino di conversione, ma è un cammino di comprensione, un cammino della ragione e della libertà. E vedrete se che meraviglia sentire in quest'uomo la forza della ragione. Altro che, se penso, Beatrice, no, cos'era, Virgilio e la ragione, poi la ragione, no, la, per andare in paradiso ci vuole la grazia, la ragione è messa da parte, stronzate che a volte si sono dette perfino nelle aule scolastiche, negando e buttando a mare secoli di filosofia, da quella di Tommaso a tutto il resto. Sentire quest'uomo che perfino in faccia a Dio vuol capire, eh? Io volevo capire come si interna la Trinità, cioè cosa ci faccio io dentro il cuore di Dio. Arriveremo fin lì. E allora il percorso del desiderio diventa veramente il percorso del desiderio, per cui capiremo sempre meglio come siamo fatti, nelle figure, nelle analogie, negli insegnamenti, nelle incredibili lapidarie definizioni che Dante dà, impareremo come siamo fatti, ma mentre impariamo come siamo fatti, impareremo come è fatto Dio, e come è fatto Dio per noi, e come siamo fatti noi per Lui. Questa è la sfida, questo è il contenuto della Divina Commedia. Stasera io avevo detto di distribuire il primo e il secondo pensando, ahimè, di riuscire a leggerne o a dirne di più, ma giunte le 10:30 non voglio forzare ulteriormente, io mi fermerei qui. Spero di aver fatto venire almeno la voglia di andare avanti, di leggere, di questionare. Va bene? Potrebbe anche andare, però leggetelo voi il secondo, vi prego, il secondo è una roba. Lo vi faccio venire voglia? Sì, secondo, scusa Barbara, il secondo, perché cosa succede? Che Dante dice, ho capito, via che si parte, e poi invece non parte. Non parte perché, come tutti noi, capisce, come penserete in macchina adesso quando salite, penserete, o domani mattina quando vi alzate, penserete, sì, ieri sera mi ha quasi quasi, però dai, adesso calma, adesso ci rifletto. Questo ci rifletto vi condanna a morte, è terribile. E Dante dice proprio così, pensando, dice che pensando è ritornato indietro e ha cominciato a dire, ma calma un attimo, fatemi, sì, mi sono un po' lanciato così di istinto, però adesso ci penso un attimo, e pensando rinunciai all'impresa che fu nel cominciar con tanto tosta. C'è un modo di pensare che serve proprio a negare quello che abbiamo deciso in cuor nostro di grande. È un pensiero, quel pensiero basso che fa ritagliare le cose che sembrano difficili e fa arrivare sempre sul accontentiamoci, vogliamo bassi. Invece Dante funziona così, insomma, nel secondo canto, che lui dice bom 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 si parte, poi ci ripensa e dice puta, però insomma è un casino, qui è dura, è una guerra, la guerra sì del cammino e sì della pietate. No. Ora che ci ho ripensato, dice Virgilio, ci ho ripensato, non vengo più. E Virgilio, perché? Perché mi stai chiedendo una roba troppo difficile. Troppo difficile. Chi sono io per tentare un viaggio così? Ma tutti noi lo penseremo, lo penserete tutti per un attimo, ma lo penserete tutti. Ma chi sono io per raccogliere una sfida così? Sono mica Madre Teresa di Calcutta, io ho i miei casini, ho le mie robe, sono mica Papa Francesco, sono mica il Don, il Tizio, il Caio, non sono mica, io non sono degno di fare questo percorso. Me degno a ciò né io né altri il crede. Io non Enea, io non Paolo sono. Così è Dante. Non sono Enea, non sono San Paolo, se ci pensi un attimo anche te, mi guardi e dici sei una merdaccia, non ce la puoi fare, dai, so i miei limiti. È una finta umiltà con cui travestiamo la vigliaccheria tutti, ma Virgilio, che invece ci vede lontano, lo prende e gli dice vieni qua un attimo, lo asfalta, ma lo asfalta proprio, gli dice: vigliacco, vigliacco, non è vero, questa non è umiltà, questa è depressione, è una cosa diabolica. L'anima tua è da viltade offesa, è solo un problema di vigliaccheria. E gli spiega tutto quello che abbiamo detto stasera, è lì scritto, non me lo sono inventato. E gli dice: Dante, guarda che se io sono qui è perché è venuta a chiamarmi una ragazza che alla quale stai a cuore, quella è scesa dal paradiso all'inferno per venirmi a dire di venire a prenderti. È la tua vecchia amorosa che ti vuol bene ancora, che ti aspetta, ma neanche lei soltanto, perché lei è stata chiamata da una santa, Santa Lucia, la patrona dell'atto di vedere, la patrona della luce, della vista. E neanche lei soltanto, anche lei è stata chiamata da chi? Da Maria, madre della Chiesa, madre di tutti i viventi, l'inizio di tutto, l'inizio di ogni inizio. Si è mosso in paradiso, in cielo per te, ha mosso Santa Lucia, Santa Lucia, Beatrice, Beatrice è venuta da me, io sono venuto da te. Ecco perché ti sfido a fare questo percorso, perché il cielo intero si è mosso per te, che è come dirgli: ma tu hai capito che Gesù Cristo, questa è un'idea che mi sconvolge sempre, se ognuno di voi fosse al mondo da solo, sarebbe avvenuta lo stesso la nascita, la morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo? Sarebbe venuta lo stesso, perché l'avrebbe fatto per te. Questa è la cosa che Virgilio dice a Dante, gli dice: adesso prova a dirmi che non sei degno. E Dante, devo dire, messo di fronte a questa evidenza, ritrova la fierezza, l'ardire, la franchezza che aveva perduti, e allora sì, può cominciare davvero il viaggio. Questo secondo canto, adesso vi ve l'ho accennato velocemente, ma godetevelo, perché la prossima volta dovremo già entrare nel merito di ciò, il Limbo, Caronte, non so, gli Ignavi, Paolo e Francesca, insomma sarà una serata bella tosta anche la prossima. Prego.
Allora, due parole prima di lasciarci, però qualcuno mi chiedeva, perché gira da voce che fai qualcosa su TVSAT 2000, allora prima dici, svelaci qualcosa e poi...
Grazie della domanda, anche perché ho bisogno di aiuto, non mi è venuto in mente. Allora, è molto semplice la cosa, TV 2000, la televisione della CEI, mi ha contattato e contrattato per un lavoro che mi sta prendendo tutto. Ho lasciato la scuola, ho lasciato la mia scuola, quella che dirigevo da 30 anni, per far questo, con un po' di rischio ma neanche tanto. Mi ha chiesto di predisporre 34 puntate con cui accompagnare il giubileo, che quindi andranno in onda a partire dall'apertura della Porta Santa l'8 dicembre, il lunedì prima o il lunedì dopo, e da quel momento tutti i lunedì sera alle 21 ci sarà questa puntata che è quello che stiamo facendo anche qui, un po' più diffuso, con un po' più di tempo, ma è la lettura della Divina Commedia rilevando l'aspetto della misericordia. Bellissimo, potevo dire di no, io gli ho detto di sì. Problema: siccome siamo arrivati a definire in tempi strettissimi la location, gli orari delle registrazioni, che invece avvengono subito, abbiamo approntato con la segretaria che mi aiuta la piattaforma per prenotarsi. Insomma, io ho bisogno del pubblico, posso mica parlare a quattro telecamere a pezzi di vetro, non gliela fo. Allora ogni puntata ho bisogno di averli 30-40 persone, come stasera, insomma, come se fosse una classe. E siccome cominciamo lunedì e l'annuncio è stato dato 3 giorni fa, quindi siamo in tempi strettissimi, faccio un po' fatica adesso a far girare la voce e a far conoscere questa, che secondo me è anche una bella opportunità, vedere degli studi televisivi, come funziona, si gira, tanto faremo un po' di cinema, insomma è una cosa che può rivelarsi anche molto carina. Per cui chiedo di aiutarmi, se avete voglia di venire a fare un giro a Cinecittà 3, da lunedì cominciano le registrazioni di queste, delle prime 14 puntate, prologo, 3 sulla vita nuova, 10 sull'inferno. Poi a novembre registreremo il Purgatorio, a gennaio il Paradiso. Se andate sul sito franconembrini.it c'è una piattaforma in cui ci si può registrare, ci si può prenotare, vedere quali sono le sere dove c'è più bisogno, magari alcune sono già piene, non lo so, insomma mi sembra una bella opportunità, e che Dio ce la mandi buona, perché